al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo. Taranto è bloccata per le proteste dei lavoratori dello stabilimento siderurgico Ilva. L'intera area a caldo dello stabilimento sotto sequestro preventivo con tutti i suoi 6 impianti e senza facoltà d'uso. 8 persone tra dirigenti ed ex dirigenti del gruppo Riva e dello stabilimento tarantino sono agli arresti domiciliari. Queste le misure disposte dal GIP del Tribunale di Taranto Patrizia Todisco nell'ambito dell'inchiesta sull'inquinamento ambientale prodotto da quella che è l'azienda siderurgica più grande d'Europa. Si è parlato della questione Ilva oggi al Consiglio dei Ministri. In una nota diffusa da Palazzo Chigi si legge che è stata esaminata la questione relativa alle misure urgenti per la bonifica, l'ambientalizzazione e la qualificazione territoriale di Taranto. Il ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha illustrato i contenuti del protocollo d'intesa sottoscritto ieri tra il ministro dell'Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Coesione Territoriale, congiuntamente con la Regione Puglia, la provincia e il Comune di Taranto. Gli obiettivi di questo protocollo, tra i quali rientrano lo sviluppo di interventi infrastrutturali di bonifica, gli incentivi alle imprese locali e la riqualificazione industriale dell'area, verranno realizzati nelle prossime settimane per uno stanziamento complessivo di 336.668.000 euro. Allora andiamo subito a Taranto, dove c'è Ettore Raschillà, caporedattore del Corriere del Giorno di Puglia e Lucania. Ben trovato, Ettore.
Ciao, buongiorno a te e ai radioascoltatori.
C'era qualche alternativa a questo sequestro preventivo disposto dal GIP Todisco?
Assolutamente no, è quanto ha confermato questa mattina in una conferenza stampa conclusa intorno alle 12.30 il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Lecce, dottor Giuseppe Vignola, che insieme al procuratore capo della Procura di Taranto, Sebastio, e il procuratore generale, Ciro Saltalamacchia, hanno un po' illustrato i motivi che hanno indotto la magistratura ad adottare un provvedimento clamoroso e con implicazioni, con effetti che al momento sono incalcolabili. I primi si possono comunque toccare con mano qui in città, perché sono ormai sulla notizia già di ieri, però qui il problema è grave, in quanto la città è praticamente bloccata. Ci sono strade di accesso che praticamente sono presidiate dai dipendenti dello stabilimento, e al momento, stando a quanto ci comunicano gli agenti della polizia municipale, gli unici accessi liberi sono quelli nella parte orientale della città. Per ciò che riguarda invece ovviamente la zona su cui insiste lo stabilimento, la strada statale di Ter, la 106, la 172, quella della zona raffineria Eni, è tutto bloccato, quindi con ovvie drammatiche conseguenze per il traffico viario e di riflesso anche per ciò che concerne l'ambito cittadino, anche perché l'azienda di trasporti municipalizzata, l'AMAT, fa sapere che da questa mattina ci sono gravi disservizi provocati proprio dal blocco di queste strade, di queste vie, che rallentano notevolmente il servizio e causano un enorme disagio alla cittadinanza.
Quindi, Ettore, chi è che protesta?
Allora, sono i dipendenti, non soltanto gli operai, perché qui il provvedimento riguarda un'intera azienda. Bisogna chiarire che l'Ilva ha, diciamo, le dipendenze non soltanto i lavoratori, così nel senso letterale del termine, ci sono anche dei tecnici, degli ingegneri, e anche loro protestano tutti, perché qui è in gioco ovviamente il diritto al lavoro, che si contrappone a quello che è il diritto alla salute, uno scontro enorme fra due pesi massimi, chiamiamoli così, che devono essere entrambi tutelati, ma che adesso al momento vengono a diciamo entrare in conflitto conflitto pesantissimo che mette in evidenza una posta in gioco altissima, e qui al momento la città sta sentendo veramente il peso di decisioni che comunque, ripeto, come è stato evidenziato questa mattina dagli organi inquirenti in una conferenza stampa, erano provvedimenti che non potevano non essere adottati.
Allora, sui tempi di esecuzione di questo sequestro, ecco, diciamo che il sequestro è stato firmato, emesso, notificato, ma la sua applicazione quando potrà
I tempi, chiariamo subito questo perché è stato anche oggetto di discussioni e ci sono state le opinioni più disparate, ognuno ha detto la sua, però la verità è questa, che l'ILVA non può chiudere da un momento all'altro. Il decreto di sequestro riguarda una serie di impianti che ovviamente
gli impianti a caldo,
spenti.
Giusto?
Esattamente,
ecco,
sì,
chiariamo.
Esattamente. Non possono essere spenti premendo un semplice bottone, ecco, uso questo eufemismo, sì, giusto per far capire un po'. Bisogna, prima ancora di arrivare a questa fase, che è proprio la fase terminale e, come è stato ribadito oggi, credo che richiederà tantissimo tempo, non si sono sbilanciati diciamo proprio sulla tempistica precisa, però hanno parlato di tempi non brevi, ecco, perché qui è necessario dapprima far valutare le aree dagli esperti, presentare un progetto di spegnimento, dopodiché autorizzare la messa in sicurezza degli impianti e solo dopo questi passaggi si potrà procedere effettivamente all'esecuzione del decreto. Non sono passaggi che possono essere diciamo portati avanti nell'arco di 48 ore, come qualcuno purtroppo
paventa.
Stava sì paventando in maniera un po' troppo avventata. Ecco,
vero,
diciamo,
è come dice il segretario nazionale della UILM Rocco Palombella, che fermare l'area a caldo significa poi fermare tutto lo stabilimento.
Certo, ma di questo i magistrati ne sono pienamente consapevoli. Loro hanno più volte ribadito in conferenza stampa che è stato un provvedimento estremamente sofferto, che si è lavorato per tantissimo tempo prima di arrivare a quella che, come è stato già detto, era una soluzione inevitabile. Al fronte loro avevano i dati di una perizia che è arrivata a conclusioni terrificanti, e una perizia che ha preso, diciamo, come arco temporale tutto ciò che è accaduto negli ultimi 7 anni. I dati forniti dagli esperti, a questo pool di esperti, sulla base di rilievi, campionamenti, riprese filmate, hanno delineato una situazione tale dove non si poteva non intervenire. Lasciar stare le cose senza intervenire, senza dare un segnale, sarebbe stata una gravissima omissione.
Ecco, che tipo di reati?
Beh, andiamo dal più banale, ma per modo di dire, getto di cose pericolose, danneggiamento, all'omissione dolosa di atti destinati a tutelare gli operai sul lavoro, ma soprattutto quello del disastro ambientale.
Quanto è consistente il movimento di opinione che fa leva proprio sulla tutela del territorio e dell'ambiente?
Beh, parliamo qui di un'industria, l'ILVA, che non ha radici solo a Taranto, intendiamoci. L'ILVA sì è qui, ma è un problema che non riguarda solo Taranto, è un problema che riguarda l'intera penisola. Cioè, se qui si ferma davvero l'ILVA, in un periodo storico in cui avere un lavoro e cercare di difenderselo è difficilissimo, e vederselo scippare via, uso questo termine a virgolette ovviamente, per un provvedimento della magistratura, diventa, acuisce ancora di più questo malessere, questo problema. È un problema nazionale quello dell'ILVA.
E vorrei dire a questo proposito che anche a Genova un migliaio di operai degli stabilimenti sono scesi in piazza proprio per manifestare contro la chiusura degli impianti di Taranto.
Certo.
Noi ci sentiremo magari anche nei prossimi giorni per eventuali aggiornamenti. Intanto grazie per questa cronaca, per questo resoconto. Sentiamo l'opinione del vescovo di Taranto, Santo, Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro, a cui chiedo subito qual è la sua reazione proprio di fronte a questa notizia del sequestro preventivo e dell'arresto di 8 persone dell'Ilva tra dirigenti ed ex dirigenti. Eccellenza, insomma, ritiene giusto questo provvedimento?
Beh, la mia reazione in primo luogo è di vicinanza e di solidarietà con i lavoratori che rischiano grosso, rischiano di perdere il posto di lavoro, ed è un numero considerevole, considerando anche l'indotto di delle fabbriche che aiutano, che soccorrono l'Ilva, che lavorano insieme. E quindi una solidarietà ai lavoratori, come già ho fatto visitandoli, stando con loro. Dall'altro canto, il provvedimento è di tutto rispetto, cioè la magistratura deve fare il suo corso, è chiaro, da quello che sembra è abbastanza pesante, però quello che si può fare, quello che si può invocare è proprio negoziare soluzioni più attendibili, quello che ho sempre desiderato, cioè coniugare l'occupazione, il lavoro con la salute e con la difesa della vita. Questo è il momento. La sentenza del giudice è venuta, i magistrati sono intervenuti dopo tanta insistenza, è un problema che si trascinava da anni e da anni, ne ho parlato anche in conferenza episcopale, per cui ora accompagniamo con trepidazione e speriamo che la saggezza e la responsabilità illumini tutti, in particolare i lavoratori e le autorità politiche.
Lei che tipo di soluzione concretamente invoca da parte del governo? Cosa si aspetta? Come effettivamente garantire questo equilibrio di cui parlava?
Certo, da parte del governo innanzitutto riconosco che finalmente c'è stata un'intesa tra il governo centrale, la regione Puglia, poi la provincia, il comune, un'unità che si è realizzata, chiaro, con l'acqua alla gola, ma si è realizzata. Perciò l'intervento che potrebbe essere fatto è l'intervento che identifica in maniera rigorosa le bonifiche che devono essere apportate per non interrompere la produzione e quindi per non far saltare tutta l'occupazione. Declinare meglio, descrivere, scendere nei dettagli degli interventi che lo Stato può fare, perché c'è uno spazio di intervento attraverso bonifiche per ridurre le emissioni di diossina, per ridurre tutte le altre forme inquinanti. Questo deve essere deciso, definito e offrire garanzie per la salute e per la vita.
Perché siamo arrivati a questo punto, Eccellenza?
Siamo arrivati a questo punto perché quando l'Ilva era statale è successo di tutto e di più, per cui i danni più grossi risalgono a quel periodo. Poi a partire dagli anni 90 con l'intervento dei Riva hanno posto in atto delle bonifiche riducendo tutte le emissioni di diossine e di altri elementi tossici, però è chiaro, il disastro era fatto e al presente occorre una soluzione immediata. Per molti anni il problema è stato trascurato e io ho sempre detto nei miei interventi sia qui a Taranto come in CEI che il caso non è appena di Taranto e della Puglia ma è nazionale. Ecco, speriamo che questa trascuratezza sia superata.
Continueranno intanto ad oltranza le proteste e i blocchi stradali che stanno paralizzando la città. Ecco, cosa si sente di esprimere ai lavoratori e anche alla popolazione tutta? Quali sono i suoi timori?
Prima dei miei timori io dico che è possibile che gli interventi che devono essere deliberati dal Consiglio dei Ministri, se questi interventi garantiscono da un lato la salute e dall'altro lato non è messa in discussione la stabilità del lavoro, il posto del lavoro, possono introdurre nella città una certa pace. Quindi i due aspetti molto grandi sono che da parte delle autorità, per un lavoro congiunto di concertazione, si difende il posto di lavoro. Di fronte a queste garanzie che possono essere date anche rispetto a un sequestro, ma senza interrompere il lavoro e la produzione, se ci sono queste garanzie penso che gli animi si rasserenano. D'altro lato è importantissimo far sentire a tutti i lavoratori la vicinanza delle autorità, che il problema non è solo loro, perdono il lavoro e sono rovinati, no, ma tutta la comunità si sta interessando per loro, quindi questa vicinanza è estremamente importante per rasserenare gli animi. E come pastore, oltre alle preghiere in varie comunità, si sta pregando, si sta facendo veglie, c'è questo lavoro per una concertazione delle forze politiche e di tutta la società a Taranto. Questo è il nostro compito, favorire l'unità e aiutare ad un giudizio sereno in questo momento. L'auspicio è che il lavoro come elemento della dignità della persona continui, possa continuare.
Grazie eccellenza, buon lavoro.
Grazie assai, ci sentiamo e continuiamo insieme uniti.
Chi gestiva e gestisce l'Ilva ha continuato nell'attività inquinante con coscienza e volontà per la logica del profitto, calpestando le più elementari regole di sicurezza. Queste le pesantissime conclusioni a cui è giunto il GIP di Taranto, Patrizia Todisco, sottolineando che l'attuale gruppo dirigente si è insediato nel 95, periodo in cui erano assolutamente noti non solo il tipo di emissioni nocive che scaturivano dagli impianti, ma anche gli impatti devastanti che tali emissioni avevano sull'ambiente e sulla popolazione. Ha detto che sono chiarissimi gli effetti subiti dalle aziende agricole. Dal 95 al 2002 è stata registrata significativamente in eccesso la mortalità per tutti i tumori in età pediatrica, da 0 a 14 anni. Abbiamo in linea Giorgio Assennato, direttore generale dell'ARPA Puglia. Ben trovato, buon pomeriggio. È giusto far passare il concetto che questo stabilimento sia all'anno zero dal punto di vista del rispetto ambientale?
No, non è assolutamente così, ma è pur vero purtroppo, perché per 40 anni fino all'inizio del 2000 E la situazione ambientale è stata assolutamente mal gestita, non c'erano controlli nel modo più assoluto. Questo ha portato all'accumularsi nelle matrici ambientali di inquinanti persistenti, organici e metalli, che poi hanno dato luogo agli inquinamenti delle matrici alimentari. I molluschi, i mitili da un lato e i prodotti caseari dall'altro. Per quanto riguarda viceversa le emissioni, c'è stato negli ultimi anni soprattutto un notevole miglioramento, in parte definito da coraggiose iniziative legislative della Regione, si pensi alla diminuzione di 20 volte delle concentrazioni delle diossine nel camino dell'agglomerato da cui venivano emesse circa 200 grammi di diossine in tossicità equivalente l'anno, a fronte di meno di 10 grammi attualmente, ma anche le altre emissioni sono diminuite e l'Ilva è stata indotta a investire qualcosa come 1 miliardo di euro, soprattutto sulle cocherie, che rappresentano uno dei problemi più importanti.
Che sono le cocherie, Assennato?
L'impianto che produce il combustibile che poi viene portato all'altoforno per la produzione della ghisa, quindi un impianto essenziale. Si importa il carbone e si produce il coc. E questo impianto, che è più critico in questo tipo di aziende, e prima era caratterizzato da emissioni molto 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 importanti, e ora la situazione, abbiamo controllato anche l'ambiente di lavoro, è di gran lunga migliorata. Rimane comunque una criticità nell'area del quartiere adiacente, che potrebbe essere in qualche modo avviata a soluzione con qualche intervento che noi abbiamo segnalato nel recente nostro piano che la regione insieme all'ARPA ha redatto per la mitigazione della qualità dell'aria.
Questo quindi quartiere quanto di...
scusi, il professore... quartiere adiacente, diciamo, qualche centinaio di metri. La nostra centrale di qualità dell'aria è a meno di un chilometro dall'impianto siderurgico.
Qual è la soluzione che avete proposto? Abbiamo due minuti.
È una serie di soluzioni, ma per quanto riguarda le cokerie, con un impatto produttivo minimo, quindi una riduzione annua dell'1% del coke, definire una riduzione del 10% nei giorni che sono predetti dal punto di vista meteo, in cui soffia vento da nord-ovest e che porta gli inquinanti, soprattutto il benzopirene, nell'area urbana. Questi giorni sono 30-40 giorni all'anno in tutto, e quindi una riduzione del 10% della produzione del coke in quei giorni determinerebbe, secondo noi, il ritorno dei valori di benzopirene nell'ambito dei valori accettabili, perché la situazione non è attualmente particolarmente grave. Siamo in una situazione di criticità che per benzopirene e polveri sottili è appena al di sopra di quanto previsto dalle norme che hanno valore cogente per alcuni parametri e valore veramente meramente indicativo per altri parametri.
Però pare che danni siano stati fatti nel passato. Lei sarà d'accordo con questo nesso di causalità diretta tra l'incidenza dei tumori, soprattutto in età pediatrica, e le emissioni?
Sicuramente l'impianto, che per 40 anni non ha avuto sostanzialmente né monitoraggio né interventi, evidentemente ha comportato effetti sanitari misurabili anche ora, e questo è certamente vero. Quindi da un lato bisogna effettuare quello che lo Stato e la Regione si sono impegnati, cominciare a effettuare le bonifiche dell'inquinamento remoto, che si riferisce appunto alle matrici ambientali,
sì,
come suolo e sedimenti marini, soprattutto nel primo seno del Mar Piccolo. Dall'altro lato bisogna ulteriormente ridurre le emissioni fino a rendere l'impianto ecocompatibile, cosa in cui io ho sempre creduto, anche perché conosco benissimo l'impianto, essendo medico del lavoro, l'ho conosciuto negli anni 70 ed era oggettivamente un inferno. Ora è molto meglio, ma essendo così adiacente a un'area residenziale, occorre incrementare, al di là delle migliori tecniche disponibili, in modo tale da garantire al massimo i cittadini che ne hanno diritto.
Seguiremo questa vicenda, grazie al professor Giorgio Assennato. Antonella Palermo, buon proseguimento di ascolto, è nostra compagnia.